Softly and Tenderly qui su RWS e abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Marco Romisch, che è un esponente del PD a Perugia, fa parte del Consiglio Comunale. Buongiorno Marco Romisch, è membro della comunità avventista di Palermo, di Perugia.
Che si materializzerà?
Buongiorno, grazie per l'invito, è sempre un piacere. Buongiorno a tutti.
Ah, sì. Che si materializzerà venerdì qui a Firenze, perché sarà presente al meeting anche Marco come relatore al meeting Villa Aurora Meeting.
Sì, il meeting promosso dalla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Allora Marco, come di consueto a quest'ora prendiamo in considerazione i temi dell'attualità, prendendo spunto da alcuni articoli che troviamo sui giornali. Io qui leggo allarme su Europa e Conti, questo è il titolo che propone in prima pagina il Corriere della Sera, mentre Repubblica, insomma, in maniera abbastanza analoga, Conti, Meloni teme l'Unione Europea. Poi, naturalmente, su questo tema se ne parla ampiamente anche su altri giornali. Insomma, Marco, qualcuno dice, poi i nodi vengono al pettine, c'è già molta preoccupazione, anche perché in Europa si potrebbe tornare a un clima un po' meno tollerante rispetto ai bilanci nazionali. Qual è la tua idea? Che idea ti sei fatta? E, insomma...
Purtroppo c'è stata una crescita del debito pubblico nell'ultimo mese.
Ma,
così,
sentiamo.
Ma la mia idea, diciamo, la mia idea non è di oggi. Io ero abbastanza convinto, ma non perché fossi particolarmente intelligente, ma per chi minimamente conosce come funziona l'Unione Europea, sapevo che si sarebbe arrivati a questo punto. Io sono tra coloro che da anni, da ben prima della pandemia, dice che è necessario riformare i trattati per l'Unione Europea e riformare anche il patto di stabilità, perché il patto di stabilità e di crescita, tra l'altro faccio notare anche un discorso legato proprio all'utilizzo delle parole, no? Stabilità e crescita, se poi in realtà porta a immobilismo, decrescita o austerità, in realtà tradisce il suo primo obiettivo. Perciò io credo che una cosa stabilita nel 1997, in un mondo che era completamente diverso, con delle sfide e delle priorità completamente diverse, anche con delle tenute di stati a livello economico molto diverse, debba essere necessariamente, proprio perché l'Europa vuole essere qualcosa che progressivamente integra, progressivamente si muove sullo scacchiere internazionale, deve essere qualcosa che non dico tutti gli anni perché sarebbe una follia, ma insomma periodicamente rivede anche le sue stesse regole, perché ci siamo resi conto che l'austerità, che un certo tipo di nodo stretto a quelli che potessero essere i cordoni della borsa di uno Stato, che deve pensare alla sanità pubblica, deve pensare alla scuola, deve pensare all'infrastruttura, allo sviluppo, ha portato nel tempo a vivere una situazione di grande disagio per tante famiglie europee, che poi di riflesso porta a un anti-europeismo, perché la gente dice: io sì, stiamo bene, abbiamo la possibilità di girare, c'è Schengen, possiamo muoverci in Europa, però alla fine, se gli stipendi sono sempre di meno, se i comuni non hanno i soldi per poter gestire le aree verdi, per poter sistemare le scuole, le strade, cosa ne guadagno io dall'Unione Europea? E questo è un rischio che hanno corso in molti, alcuni sono caduti in questa trappola, e dobbiamo assolutamente evitare di riavere un'ondata di austerity, la cosiddetta, vi ricordate, spending review, per carità, bene controllare che i conti che siano a posto e che non ci siano sprechi, ma insomma ci sono delle voci a bilancio che devono assolutamente essere anche a debito, perché sennò ci giochiamo lo Stato sociale.
Allora, nel corso del meeting di Comunione e Liberazione, vari esponenti del governo hanno proprio sottolineato questa dimensione del pericolo di una nuova, come dire, restrizione per quel che riguarda i conti in Europa. Ma l'Italia ha le carte in regola per, non dico imporre perché non potrebbe mai, ma insomma per suggerire in maniera autorevole il cambiamento delle regole? Ecco, perché mi pare che il nostro paese...
Allora, in Europa...
vediamo un po'.
In Europa ci sono sempre state due scuole di pensiero, no? I giornali semplificano con falchi e colombe, rigoristi, frugali, tanti termini che evocano un pochino la contrapposizione, no? Tra queste due idee di Europa. Però io credo che ci siano tutte le carte in tavola per ragionare insieme, anche perché c'è sempre la possibilità, io qua sto andando molto oltre, no? C'è sempre la possibilità di vedere attraverso degli accordi un'Europa a più velocità. C'è sempre la possibilità di vedere, a seconda della specificità del paese o dell'area geografica, quali possono essere i correttivi, quali possono essere gli incentivi. Se noi continuiamo a pensare che un paese come l'Olanda o come la Danimarca possa in qualche modo imporre anche un certo tipo di rigorismo a paesi che hanno 80, 90, 100 milioni di abitanti, stiamo rischiando, anche perché nella specificità dei singoli paesi ci sono delle emergenze che devono essere valutate in modo diverso da luogo a luogo. Una su tutti è quella dei migranti, ma si può anche far riferimento all'ambiente, perché tutto il bacino del Mediterraneo ha la necessità di investire proprio nella lotta al cambiamento climatico e anche alla tenuta dei paesi stessi, delle infrastrutture, sì, delle cifre che non hanno bisogno di investire altri paesi. Insomma, ci vuole un'elasticità in un quadro di attenzione senz'altro alla tenuta dei conti, ma
però
lo Stato deve alla fine anche
tedesco,
poter dire qualcosa.
Un olandese potrebbe obiettare, beh, insomma, il PNRR c'è stato anche per questo, voi in Italia avete una bella fetta di questi fondi, insomma, per il resto mettetevi in regola. Ecco.
Sì, però ci tengo a fare una specifica, perché intanto il PNRR ci sono stati fondi e poi lì potremmo anche aprire una critica interna sul come viene gestito tutto questo, ma usciremo fuori tema. Il punto è che l'olandese e il tedesco, persone amiche, persone care, persone con le quali dovremmo continuare ad avere dei rapporti, cioè io quando vado ad Amsterdam o a Berlino voglio sentirmi come a Perugia e viceversa, quando un tedesco e un olandese vengono qua deve essere lo stesso, ma devono capire che con un'Italia in difficoltà, con una Spagna in difficoltà, con una Francia in difficoltà, vanno in difficoltà anche loro. Questo ce l'ha dimostrato anche la pandemia, questo ce l'ha dimostrato anche la globalizzazione, perché ad un certo punto se si rompe la catena, bene, i primi a saltare magari sono i paesi del sud Europa, ma a cascata bene. Tutti, faccio un esempio, le componentistiche dell'industria automobilistica tedesca, cioè se tu privi la possibilità di aprire un mercato interno, cioè come vanno avanti? Questo è il punto, capito?
Allora,
se la crisi tocca un paese, inevitabilmente tocca anche
tocca
i vicini.
Gli altri. Una domanda magari conclusiva per quel che riguarda questa dimensione dell'economia, poi ci occupiamo anche di altri temi, ma è possibile avere una posizione bipartisan su questi temi? Perché un'accusa che viene fatta all'opposizione è che sostanzialmente sembra, come dire, tanto peggio, tanto meglio, ecco, non lo so, qual è la tua impressione? È possibile su certi temi essere più uniti a livello politico?
Ma non è possibile, è doveroso, è obbligatorio, soprattutto in Europa. Ma come fai ad avere un'Europa già divisa di per sé? Tra l'altro, nel discorso della riforma della Comunità Europea c'è anche la necessità di rimettere al centro l'azione del Parlamento piuttosto che della Commissione Europea. Cioè ci sono tanti meccanismi che all'inizio degli anni 90 andavano bene, oggi sono anacronistici. Ma il discorso qual è, Roberto? Veramente su questo io ci tengo tantissimo. Torniamo sempre lì, non è neanche una questione di colore politico, è una questione di capacità e competenza. Cioè quando ad un certo punto si fanno le liste per mandare in Europa dei parlamentari, devi mandarci persone capaci, competenti, fresche, che vivono il territorio, non che vanno in Parlamento una volta su 100.
Di questo
che sono dei trombati dalla politica
avremo
locale.
Occasione di riparlare, perché le elezioni politiche europee arrivano, insomma. Senti, un'ultima battuta di Claudio e poi allora mettiamo subito una canzone. Eros Ramazzotti, Gli ultimi romantici, credo che ci sei anche tu, vero, nella lista di Eros Ramazzotti?
Sì,
vabbè, vediamo, sì. Ascoltiamolo insieme.
È necessario per noi capirsi bene, anche se non si usa più. Tutto è così artificiale com'è, qui l'eccezione sei tu, qui l'eccezione sei tu. È sottinteso per noi pensare insieme, anche se non si usa più. Tutto è già superficiale com'è, chi scava dentro sei tu, sei tu. Nei pensieri miei io te li leggerei, stringimi più forte che puoi, possiamo viverci se lo vuoi. Nonostante questi tempi aridi, come vedi siamo ancora qui, con i nostri guai, quelli come noi, forse sono i nuovi eroi. Nonostante questi tempi comici, nascondiamo gli occhi lucidi, ma ci pensi mai, forse un giorno poi, gli ultimi romantici saremo. per noi volersi bene, anche se non si usa più. Tutto è così artificiale com'è, qui l'eccezione sei tu, sei tu. Nei pensieri miei possiamo viverci, lo sai, yeah. Nonostante questi tempi aridi, come vedi siamo ancora qui, con i nostri guai, quelli come noi forse sono i nuovi eroi. Nonostante questi tempi comici, nascondiamo gli occhi lucidi, ma ci pensi mai, forse un giorno o poi, gli ultimi romantici saremo solo noi. Gli ultimi romantici saremo solo noi. Gli ultimi romantici saremo solo noi.
Gli ultimi romantici, stranamente non ha menzionato Marco Romici, ma forse
però ci ha pensato.
Ci ha pensato, sì, sì, sì. Eros Ramazzotti. Allora, Marco Romici, lo ricordo, un esponente del PD per quel che riguarda Perugia, il Consiglio Comunale di Perugia. E poi parliamo anche un poco di Marco e delle sue prospettive. L'abbiamo anche ricordato che tu sei membro della comunità avventista di Perugia. Come va la chiesa avventista a Perugia? Come funziona?
Che domanda.
Funziona bene, funziona bene. Funziona bene. Prima della pandemia avevamo tanti giovani, adesso un po' di meno, ma ci stiamo dando da fare. Proviamo a creare una comunità, insomma, sana, che riesca a vivere bene anche in un contesto di città.
Ecco, perché ogni tanto ci occupiamo anche di questi temi.
E
perché...
a proposito, di giovani, Roberto, di comunità, come sta dicendo Marco, andiamo a parlare del tema che volevi trattare,
sì,
che
sì,
ha a che fare con i giovani,
perché è un altro dei temi. Questo però si parla di giovani in termini drammatici, Il branco di Palermo mente e piange, pensavamo che lei fosse d'accordo. È il caso dello stupro avvenuto a Palermo, ragazzi che tra l'altro hanno voluto filmare tutto, e si tratta di video che si stanno diffondendo, anche sono molto ricercati, lo riporta, insomma, lo riportano i giornali, e quindi il caso di uno stupro che purtroppo perseguiterà la vittima per chissà quanto tempo. E la cosa che sicuramente fa impressione è che appunto si parla di ammissioni, lacrime, ma ecco, c'è chi dice mi sono rovinato con questa cosa. Per cui, come dire... sono delle ammissioni che però fanno riferimento sempre alla propria situazione. C'è veramente una grande difficoltà di empatia da parte di questi ragazzi nei confronti della vittima, di quello che hanno fatto. Anzi, continuano a riferire che lei in realtà ci stava, anche se i video dimostrano esattamente il contrario. Marco, stiamo parlando di situazioni limite, cioè di, come dire, di roba che non interessa in realtà i ragazzi, i giovani o anche i meno giovani, oppure insomma c'è da preoccuparsi per quello che sta succedendo?
Ma io, Roberto, non ho titoli né qualifiche. Un mio personale pensiero è quello che questo episodio non può essere derubricato a qualcosa di eccezionale che sta lì. Questo episodio deve far riflettere, perché come facevi riferimento tu, no, a una spinta verso l'individualismo, verso la necessità di capire quali possono essere le conseguenze per me senza prima provare un minimo di empatia per la vittima che ha subito tutto questo, ti fa capire come, a mio avviso, c'è un pochino una deriva anche culturale, no? Quello che voglio io prendo a tutti i costi e comunque vivo il momento e non mi interessa di ciò che accade dopo, di ciò che accade agli altri. Adesso, grazie a Dio, non stiamo parlando di un fenomeno diffuso che tocca tutti, certo. Non possiamo neanche parlare di una gioventù persa, perché sennò andremo nei qualunquismi, andremo in qualcosa
però, ecco,
che non
vorrei
ci
citare, diciamo sia pure brevemente, una dichiarazione della professoressa Corrao, che è riportata dal Corriere. Siamo un branco di falliti, qualcosa è andato male nel nostro progetto genitoriale ed educativo. Queste le frasi pronunciate dalla professoressa palermitana Giovanna Corrao in un video appello diventato virale che ha superato i 4 milioni di visualizzazioni. La docente che insegna letteratura bacchetta le famiglie puntando il dito contro, virgolette, i vili e ipocriti che lasciano, virgolette, i figli da soli davanti ai cellulari. Tra l'altro questo mi ha colpito anche personalmente, perché insomma in tante occasioni mi sono detto avevo troppo da fare per badare a quello che mio figlio fa o non fa anche con il cellulare. Quindi è una cosa questa che insomma colpisce. Ora tu non hai ancora figli, vero Marco?
No, non ho figli, no, ancora
okay,
no.
Ancora no.
Però condivido le parole della professoressa, condivido assolutamente. È la società del tutto subito, è la società del cerco di informarmi nell'arco di 5 secondi su ciò che mi dice Google. Mi piace una cosa, la prendo. Il click mi dà la possibilità di entrare dove voglio, quando voglio e come voglio, anche nell'intimità di qualsiasi altra persona. Cioè questo poi ad una mente, diciamo, tutto sommato formata, comunque produce anche delle inibizioni, dei limiti, una mente che si sta formando in quel momento può creare, se non seguita particolarmente bene, magari da una famiglia presente o da una scuola presente, anche ad una formazione di come devono essere utilizzati certi strumenti tecnologici, può portare anche a sballare un pochino la mente. Poi ti rendi conto che nella realtà le cose sono diverse e dunque certo. Ti ritrovi a dover fare i conti con situazioni simili.
Allora, una battuta e poi un altro tema che c'è, insomma, ci sta a cuore. La Chiesa può fare qualche cosa? Tu hai detto appunto l'impegno nei confronti della comunità e nei confronti dei giovani, la comunità, alcuni dei quali li avete persi, no? Proprio a causa del Covid. Nel senso che
non c'è dubbio, assolutamente non c'è dubbio.
Vabbè.
La Chiesa, così come un supporto sociale, così come la scuola, così come la famiglia, così come tutte quelle figure che hanno luoghi che hanno una valenza non solo simbolica ma anche profonda nella formazione spirituale, sociale, civica della persona, hanno un ruolo di primo livello. Anzi, io direi che le chiese dovrebbero proprio mettersi a disposizione del sistema per poter aiutare i ragazzi anche all'interno della comunità, non solo a sviluppare un'attenzione verso quella che può essere una dimensione spirituale di studio, di lettura della scrittura, di preghiera, di lode, di vicinanza a Dio e anche alla comunità, ma anche una postura per quanto riguarda la presenza in società, una postura per quanto riguarda anche l'utilizzo di certi strumenti. Io credo che la Chiesa possa assolutamente dire, debba assolutamente dire qualcosa con l'ausilio magari di persone competenti e qualificate, certo. Ma possa creare il clima per far sì che questo accada.
Senti, concludiamo con un articolo di QN di oggi. Si legge: verso le elezioni, il dibattito nel PD è relativo a Perugia. Romish, due punti, cioè che sei tu, non mi propongo però, puntini, puntini, puntini. Hai detto proprio così? Non mi propongo però?
No, diciamo sono sempre un po'
maliziosi. Comunque si legge nel sottotitolo: una fetta del partito, del PD, non solo perugino, lo vorrebbe candidato a sindaco del centro-sinistra. Virgolette, non ho ossessioni di carriera politica, i due segretari aprono tavoli senza il mandato della base. Allora, non hai ossessioni di carriera politica, però uno che non ha questa ossessione, tra virgolette, può fare strada, insomma.
Però c'è una cosa, che ama la sua città in maniera profonda.
Ossessiva, ma è ossessiva.
Profonda, passionale e competente.
Va bene, dai, allora devi assumere Claudio nel tuo ufficio pubbliche relazioni,
No,
senti,
no.
Allora, commenta un po' questi titoli, vai, che sono in parte parole tue, in parte, insomma, parole di giornalista.
Ma sì, che ognuno fa il suo mestiere ed è giusto così. Quando dico non ho ossessioni carrieristiche, perché per me non c'è un o tutto o niente. Io ho delle ambizioni, questo è evidente, ma cerco di crescere, di mettermi al servizio anche in modo graduale. Quando poi ricevo degli attestati di stima dentro e fuori dal partito, questo mi lusinga. Non è che metto la testa sotto la sabbia o faccio il finto modesto o faccio quello disinteressato. Sicuramente mi responsabilizza e mi dà anche una spinta a fare meglio, però questo non vuol dire calpestare regole, non vuol dire calpestare percorsi, non vuol dire frapporsi fra una persona e l'altra, fra una forza politica e l'altra. L'obiezione che faccio dentro al partito è che è anche un'obiezione aspra e critica, è che si dovrebbe un pochino più coinvolgere la base. Noi chiedevamo di fare le primarie, come chiedevamo di utilizzare tutti gli strumenti che da statuto ha il Partito Democratico per confrontarci non tanto sul nome della sindaca, della candidata sindaca o del candidato sindaco, ma anche su quello che è il percorso, i temi per la città. E talvolta si ha l'impressione che invece siano solamente degli incontri e degli accordi tra ceto politico, no? Tra persone che devono garantirsi l'uno con l'altro per dei ticket che prevedono la candidatura lì, la candidatura là. E questo malcostume non è solamente umbro e perugino, ma è un malcostume diffuso che purtroppo porta le persone che hanno un lavoro, che hanno una loro dimensione familiare, che sono realizzate nella vita, a tendere a prendere le distanze da tutto questo. E questo è sbagliato, perché poi rimangono sempre i soliti che vengono puntualmente riciclati e non c'è mai un rinnovo della classe dirigente. Attenzione, rinnovo non vuol dire giovanilismo, perché servono i settantenni, i sessantenni, i cinquantenni e servono i giovani. Serve un mix di persone con un po' di buona volontà e un po' di intelligenza e competenza che si mettono al servizio della causa. E
noi... Ci sono queste persone?
Ma io sono convinto di sì, però dobbiamo anche metterli nelle condizioni di potersi parlare, di poter operare, di poter dare delle proposte, perché sennò se si chiude a questo dialogo ed rimane una cosa tipo il veto del partito X verso il partito Y, il tavolo di coalizione a patto che chiamate Tizio o Caio, questa roba non serve a Perugia, non serve in Umbria, non serve a nessuna parte.
A me questo candidato possibile mi ha convinto, io lo voto, c'ho un problema. Non sono di Perugia.
Ah, ecco, un problemino non però, indifferente.
Però invito i perugini a approfondire la situazione.
Allora, Marco Romisch, dopo questo endorsement di Claudio Coppini, ti senti anche, forse sei anche favorito a questo punto.
Ma senti, domani lo abbraccio, che sono contento perché finalmente l'abbraccio dopo anni che non lo vedo.
Grazie allora Marco Romisch da Perugia, è stata la nostra compagnia. Qui su RWS, a presto.